lo prendi o no? Un regalo per Radio Onda Rossa, serata flusso in collaborazione e a sostegno di Onda Rossa, lunedì 23 dicembre, Teatro Valle Occupato, via del Teatro Valle, dietro Corso Vittorio. Il Duca, Manolo Luppichini, L'Aspro, Elio Germano, Assalti Frontali, Zero Calcare, O Capi e Daje Pure Te. A partire dalle 21, reading musicale dalla rivista letteraria L'Aspro. A seguire, Elio Germano presenta i libri Il Tacco del Duca e 12, rispettivamente, del Duca e di Zero Calcare, con gli autori presenti in sala. Proiezione del video Tacco il 19 ottobre e 31 ottobre di Macno e Vista. Poi concerto con Bestie Rare, Assalti Frontali e live set di Swing Natalizio con Okapi e Dancehall con i DJ di Daje Pure Te. Un regalo per Radio Onda Rossa. In un mondo dei regalati, Radio Onda Rossa, dal 1977, senza padroni e senza pubblicità. 23 dicembre, Teatro Valle Occupato, via del Teatro Valle, dietro Corso Vittorio, la strada la sapete.
23 dicembre.
Alle ore 21, sosteniamo tutti Radio Onda Rossa, con il Duca, Luppichini, L'Aspro, Elio Germano, Assalti Frontali, Zero dal Cairo, Gavi.
E pure Federico.
E Daje Pure Te.
Questo disco è il mio pensiero da...
E questa vita inerte, c'avemo scarcelanda, a 100 c'è la verde.
Sabato 21 dicembre 2013, serata a sostegno di Scarceranda, contro ogni carcere, giorno dopo giorno.
Dalle ore 20, cena vegan, a seguire musica, 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 con Rosso Malpelo e Forte versus Leo.
Spazio sociale 100 celle aperte, via delle Resede 5, 100 celle. Per raggiungerci tram 5, 19, bus 542, 558. In bici, a piedi o
come ve pare!
www.100celleaperte.org.
Contro ogni carcere e questa vita inerte, c'avemo scarcelanda a 100 celle aperte.
Non ce la farò mai.
E allora?
Allora prenderò l'autobus al volo.
No, Ugo, l'autobus al volo no.
Sì, saltando dal terrazzino.
No, Ugo, non l'hai mai fatto.
Non l'ho mai fatto, ma l'ho sempre sognato.
Il trasporto pubblico è da anni in totale default di diritti per i lavoratori e di servizi per gli utenti. Per questo chiediamo la stabilizzazione dei lavoratori interinali, lo stop agli straordinari forzati, nuove assunzioni, il riconoscimento degli arretrati, l'azzeramento degli attuali vertici aziendali, la riqualificazione e il potenziamento del servizio offerto alla cittadinanza, un nuovo welfare che permetta l'accesso alla mobilità per tutti. 20 dicembre, no alla privatizzazione dell'ATAC. Manifestazione cittadina per il diritto alla mobilità. Ore 17 da Metro Colosseo al Campidoglio.
Lavoratori ed utenti ATAC contro le privatizzazioni e per il diritto alla mobilità.
E l'autobus li bolle di giusta ribellione. Si parla dei soprusi compiuti dal padrone.
Questa può essere la nostra ultima battaglia. In caso di sconfitta, non ci sarà salvamento per alcuno. Ognuno di voi ha esercitato questo mestiere con perizia e vero coraggio. E quasi tutti con fedeltà e lealtà. Tra non molto, nelle stanze del governo e nelle pubbliche adunanze, esulteranno per la nostra fine, addossandoci ogni sorta di infamia. È vero, noi abbiamo praticato il furto e il delitto, ma sempre mostrandoci per quel che siamo, ladroni e assassini, ma che agiscono in scontro aperto, ogni giorno col rischio della morte e quindi con lealtà, da onesti fuori legge. Altri invece, cosiddetti rispettabili cittadini, onorati e riveriti, praticano ruberie e abusi, al riparo di regole e privilegi che da sé medesimi si procurano. Ma non meravigliamoci di tali nefandezze. Questi sono i sotterfugi di una falsa legalità.
superiore. Quando risponde deve dire superiore.
Io non lo sapevo, superiore.
Raccoglie tutto, la cella deve essere tenuta in ordine e pulita.
Sì. Scusi, secondino.
Secondino, una cippa di cazzo, superiore.
Ma superiore a chi? Superiore a che cosa?
Non si fa educare le persone. È invivibile comunque.
Quando uno c'ha paura,
sempre spiato.
Paura.
Ieri è venuto a farci visita un ministro. C'è stata una pernacchia e io sono nuovamente in cella di rigore.
Paura.
Casino.
Paura.
È invivibile comunque.
Trovi ad essere sempre spiato.
Non si fa educare le persone.
Tempo qui dentro è come un lago fermo. Ai nostri occhi di sale in questa calma di vento. È un tempo fatto di vetro, un tempo fragile e denso, dei grida appese alla notte qui sul confine del mondo.
Porque tanto yo también, cuando tú me hablas, toma un cabrón, tana mía, corazón está sufriendo, tana mía, por favor.
Liberare tutti, vuol dire lottare ancora, vuol dire organizzarci, senza perdere un'ora.
È un tempo che sembra fermo, ma passa, passa, passerà l'inverno.
Liberare tutti vuol dire lottare ancora, vuol dire organizzarci senza perdere un'ora.
Allora, buongiorno a tutti e tutte, sono le 15 e 8 minuti primi, questa è Radio Onda Rossa e questa è la trasmissione contro il carcere di Radio Onda Rossa. E allora, immagino che tutti e tutte che ci ascoltate da dentro le carceri, oppure anche coloro che ci ascoltano da fuori le galere, che però hanno un amico, una persona, un familiare, una persona cara, o comunque hanno a cuore, diciamo, i destini di quelli che stanno dentro, vorranno sapere tutto quello che questi giorni, quest'oggi è stato varato questo decreto cosiddetto, ma il termine è sempre quello, svuota carcere, anche se escono soltanto una decina di detenuti, viene chiamato svuota carcere. E quindi diamo una breve scorsa, tanto per dare informazione, perché nessuno si faccia soverchie illusioni, e ciascuno possa fare ciascuno i conti esatti con la propria situazione. Allora, quali sono i punti? I punti sono questi, eccoli qua. E vabbè, sì, tante cose si dicono. Il punto più importante è la liberazione anticipata speciale, chiamata speciale perché appunto dura soltanto 2 anni, poi questo provvedimento cade e quindi non sappiamo se verrà reiterato un altro provvedimento, però, oppure faranno un'altra cosa. quindi ha un valore soltanto di 2 anni. La liberazione anticipata che cos'è, per chi non conosce, perché no, non ha avuto mai a che fare col carcere? È uno sconto della condanna che per ogni, fino ad oggi, fino a ieri diciamo, per ogni 6 mesi di detenzione effettuata ha uno sconto di 45 giorni, quindi durante l'anno sono 90 giorni e quindi 3 mesi l'anno. Prende ogni anno di detenzione vengono scontati 3 mesi. Questa era fino a ieri, era così. Da oggi questo decreto, cioè, appena andrà in vigore, appena sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, porterà a 75 giorni per semestre, quindi 150 giorni l'anno, ossia 5 mesi. Il passaggio è notevole, questa è l'unica cosa di una certa importanza, perché scontando per ogni anno di carcerazione effettuata 5 mesi e togliendo 5 mesi, chiaramente la condanna si estingue prima, qualunque essa sia. Ovviamente c'è il la forca gaudina, cioè il passaggio obbligato che ci vuole, devono essere concessi, non è un diritto di carattere automatico. Quando uno per ogni 6 mesi scontati di carcere, un detenuto o una detenuta fa l'istanza al giudice di sorveglianza, il quale è il giudice di sorveglianza monocratico, cioè il solo giudice di sorveglianza, non il tribunale di sorveglianza che è un'istanza collettiva, ma il giudice di sorveglianza decide in base alle relazioni del carcere se concedere o meno. Fino a ieri questi 45 giorni ogni semestre, fino a oggi, e da oggi, da quando entrerà in vigore questo decreto, 75 giorni, quindi è un bel, però durerà appunto soltanto 2 anni, dicevamo. E questo porterà, secondo i dati, potrebbe allentare di 1.000-1.500 persone potrebbero, con questo sconto, nei prossimi mesi, nell'arco con questi aumenti di sconti, ovviamente chi usciranno? Quelli che hanno da fare 1 mese, 2 mesi, 3 mesi, che con questo sconto maggiore vedrebbero esaurita la condanna, quindi, oppure arriverebbero ad accedere alle misure alternative. Questa è la misura più importante, che però ha la durata soltanto di 2 anni. L'altra è quella dello spostamento, dell'innalzamento da 3 a 4 anni, il termine, la fine pena, cioè il residuo pena per accedere ai servizi sociali, all'affidamento in prova ai servizi sociali, quindi per uscire in misura alternativa, la più importante misura alternativa, che è l'affidamento in prova ai servizi sociali, cioè uscire fuori, fare lavori di qualunque tipo, anche socialmente utili, anche non retribuiti, anche volontari, e però appunto era fino a 3 anni, e 3 anni a fine pena si poteva uscire, adesso è elevata a 4 anni. In realtà era già 4 anni per coloro però che stavano che avevano un po' la sanzione di tossicodipendenti, che erano in carcere per qualunque tipo di reato, ma in genere ovviamente reati connessi all'uso, allo spaccio di sostanze stupefacenti. Comunque, per chi aveva era classificato come tossicodipendente, poiché l'affidamento in prova ai servizi sociali andava in comunità, era già elevata a 4 anni, adesso per tutti i tipi di reato. Ovviamente ci saranno anche qui delle restrizioni, sicuramente i reati che fanno parte, che fanno capo al 4 bis, e quindi i reati particolarmente efferati, come dicono loro, oppure alcuni, qui non abbiamo ancora il decreto dettagliato, però insomma alcune esclusioni ci saranno, no? Mafia, terrorismo come al solito, però comunque si eleva da 3 a 4 anni l'affidamento in prova ai servizi sociali, secondo il calcolo qui del DAP. Quindi anche con questi usciranno tra 1.000 e 1.500 detenuti, quindi tra l'una e l'altra di queste due misure particolarmente sono i più interessanti, non arriveranno a 3.000 persone che possono uscire nei prossimi 6-7 mesi, nel prossimo anno dal carcere. Quindi poi ci stanno tutte le cose pressoché inutili, questa storia del braccialetto, che a mio parere è stata buttata lì, il braccialetto che poi è una caviglia, come sapete, è stata buttata lì per giustificare una cosa che nello scandalo dello spreco dei, del denaro pubblico, ha fatto scandalo. Non ne hanno parlato molti giornali, anzi non ne hanno parlato affatto i giornali, la stampa e i media. Qualcuno ne ha parlato, però siccome insomma potrebbe sempre uscire fuori questo scandalo della spesa per il braccialetto mai utilizzato, hanno detto che l'attueranno. Che cosa è questa spesa? È che da ben da 5 o 6 anni fa, ora non ricordo, ma credo che fosse il 2005-2006, quindi addirittura forse 7-8 anni fa, insomma, quando decisero, perché sull'onda di quello che succedeva negli Stati Uniti d'America, nel resto del mondo, in alcune parti del mondo, in pochissime parti viene usato questa sorta di cavigliera, venne commissionato a Telecom di fare un progetto di questo tipo. Telecom ha la più vasta, credo, comunque una delle più vaste reti di diffusione del del quello che permette ai telefonini ai cellulari di parlare. Attraverso questo meccanismo si poteva controllare anche un'apparecchiatura in grado di verificare gli spostamenti di una persona a cui veniva legato addosso, quindi in maniera da non poterselo strappare, quindi in genere una cavigliera, perché dà meno fastidio alla caviglia che al polso, quindi più che braccialetto è una cavigliera. E venne commissionato questo lavoro e ovviamente pagato. Non è mai stato usato nessun braccialetto. Una volta se ne fecero i primi anni qualcuno in via sperimentale, qualcuno addirittura venne fatto da su richiesta degli stessi detenuti, che si dichiararono disposti a sborsare anche i soldi per poterselo applicare questo braccialetto. Erano sicuramente detenuti, diciamo, di un po'. Perché questa cosa? Perché con questo braccialetto vedevano facilitate la possibilità di andare in misura alternativa. In genere gli arresti domiciliari, laddove hai limitazioni di spostamento, serve solo a quello, a verificare che tu non esci da una certa zona, perché altrimenti appunto il meccanismo del controllo del sistema, diciamo, di diffusione con cui funzionano i cellulari, in realtà è un sistema di controllo. Le centraline che stanno più o meno in ogni quartiere, avete visto, su ogni palazzo ci stanno queste piccole torri che sono le centraline che poi fanno capo a una centrale unica di zona, di città, di area, di zona, sempre più, ecco, permettono di controllare che il cellulare che è nato, lo stesso cellulare, quello che abbiamo noi, che è nato proprio come cerca persona, è stato inventato, lo sapete, perché sono stati scritti tanti testi su questa faccenda, come è nato perché nelle strutture ospedaliere molto grandi, soprattutto quelle che erano molto grandi, c'era il problema di trovare immediatamente, rintracciare immediatamente un medico, soprattutto nelle situazioni pronti intervento, perché appunto ci potevano essere casi in un ospedale, in una struttura ospedaliera molto grande, dei casi urgentissimi per cui serviva quel tipo di medico improvvisamente, che so, un anestesista, un cardiologo, una cosa. Ora, siccome i medici appunto in questi reparti, grandi nosocomi, quelli grandi, chiaramente si spostano da un reparto all'altro, allora misero appunto un sistema di cerca persone che tenevano, se qualcuno è stato ricoverato in ospedale, ha frequentato gli ospedali 10, 15, anche 20 anni fa, anche in Italia, può ricordare che i medici avevano sul taschino del proprio grembiule, insomma, no? Avevano una di queste attrezzini, più o meno come un telefonino, che appunto c'era, che chi aveva confidenza così, gli raccontavano che era appunto il cerca persone. Venne usato poi anche in strutture appunto in imprese private, anche queste imprese grandi, per esempio i grossi magazzini, questi che sono chilometri e chilometri quadrati per trovare persone, capire reparto, eccetera eccetera. Insomma, dopodiché su quello venne fatto appunto, venne usato il telefonino. Quindi il telefonino, poiché mappa la struttura territoriale in settori quadrati, è chiaro, facile individuare dove sta. E su questo meccanismo quindi è basato. Anche col telefonino sanno, quando tu c'hai il telefonino in tasca, in realtà è un braccialetto anche quello, sanno esattamente se lo vogliono fare. Non potrebbero, perché lì c'è la violazione della privacy, ma queste sono. Comunque teoricamente anche il telefonino già di per sé è un braccialetto, perché può permettere, se c'è la voglia e la volontà di qualcuno che mette in moto, utilizzando le centraline che stanno appunto sulle terrazze dei palazzi o sui tetti dei palazzi, individuare dove sei in certi particolari momenti. e quindi di fatto il braccialetto, o meglio la cavigliera, non è altro che una struttura di un cellulare diciamo programmata in un modo che tu devi rispettare una zona di tot metri quadrati. Se esci da quella zona suona, quindi l'addetto che sta davanti al monitor se ne accorge, fa scattare il segnale d'allarme e scatta l'evasione, perché se tu esci dal domicilio è evasione. Ovviamente ci stanno anche lì, poi lì, se tu c'hai per esempio 3 ore per potersi recare al lavoro eccetera eccetera, che quelle ore vengono, è un programma semplice, non è che ci vuole ecco questa cosa qui. Però questa credo che sia stata fatta, il rilancio del braccialetto, più che altro per tenere a freno l'eventuale scandalo che sarebbe venuto fuori di questi soldi dati dal Ministero della Giustizia a Telecom Italia. 81 milioni di euro fino adesso, che non è uno scherzo, che sono soldi buttati via, perché con questi soldi si potevano diciamo sopperire a un sacco di necessità che dentro le carceri ci stanno. Sapete, nelle carceri sono stati tagliati i posti di lavoro perché dicono che non ci stanno soldi, sono stati tagliati anche le attrezzature di ginnastica, di ricreazione, di biblioteca, tutto quanto, perché appunto hanno tagliato i fondi, e poi regalano 81 milioni di euro. 81 milioni di euro non sono bazzecole, a Telecom per fare una cosa che non è stata mai usata. Dunque, allora, ricapitolando, c'è poi un altro elemento che può essere anche questo interessante. Hanno cominciato a intaccare, e questo, come se qualcuno pensa che un muro si sgretola togliendo mattone per mattone, questa potrebbe essere la metafora esatta, se però c'è questa volontà, oppure se c'è una pressione popolare perché diventi una realtà. Il muro qual è? Quello della Fini-Giovannardi, la legge la più feroce, indegna legge, insieme alla Bossi-Fini, fatta in questi ultimi 20-30 anni in questo paese. La Fini-Giovannardi è la legge che particolarmente colpisce il piccolo spaccio e il consumo, mentre invece quasi salvaguarda o comunque tiene sullo sfondo il grosso traffico internazionale. E infatti ha riempito le galere di piccoli spacciatori o addirittura consumatori che, per procacciarsi, per potersi avere gratis la piccola dose, ma qui più che altro si riferisce alle cosiddette droghe leggere, erano costretti a fare indotti a fare piccolo spaccio. E questa legge colpiva particolarmente queste persone. Si è parlato da più parti a abrogare la Fini-Giovannardi, non se la sentono, questo è un governo che c'ha dentro fiore di reazionari, forse tutti più o meno, e quindi hanno cominciato a togliere un mattoncino, ossia introdurre una cosiddetto una categoria del piccolo spaccio. C'è già la piccola quantità, però non è tanto sulla legge, è sull'interpretazione della legge. Infatti spesso i giudici valutano la scarsa quantità e quindi mettono il minimo della condanna. In questo caso è stata proprio introdotta la categoria del piccolo spaccio, che va da 1 a 5 anni, che tra l'altro è tanto, massimo 5 anni. Vabbè, comunque sia, questa hanno cominciato a incrinare, poi però hanno detto, per carità, bisogna andare piano con i piedi di piombo, perché fra 1000 anni forse arriveremo a un, secondo loro, ovviamente secondo loro, potremmo arrivare a una politica antiproibizionista fra 1000-2000 anni, secondo i tempi loro. Dovremmo dare un'incalzata. È difficile perché non c'è nulla su questo, in questo paese non c'è oggi un movimento, delle battaglie che siano significative, visibili, come ci sono state anche qualche decina d'anni fa, anche 10-15 anni fa ci sono state un po', oggi sono un po' attenuate le battaglie antiproibizioniste. Questo è il primo. L'altro elemento che devono attaccare era la Bossi-Fini, ma non l'hanno intaccata di nulla, se non addirittura, avete sentito, Renzi, il nuovo leader del PD, ha detto nel suo programma, ha detto abrogare la Bossi-Fini, quella sull'immigrazione. Non è stata, vabbè, questo non è il suo governo, questa non l'ha abrogata. Della Bossi-Fini però anche qui un piccolo mattoncino, proprio un granello è stato tolto, ed è quello che si dovrà obbligatoriamente, prima o poi, insomma, comunque si dovrà attendere, non so se c'è l'obbligatorietà, non mi pare, si dovrà attendere a fare l'identificazione dell'immigrato in carcere. Perché qual è il meccanismo? Molte persone, siccome c'è il reato di immigrazione clandestina, molte persone venivano trovati senza documenti, cioè vengono messi in carcere. Poi, finita la condanna, escono dal carcere, non sono stati ancora identificati, e per sapere da che paesi provengono e quindi iniziare le pratiche per la espulsione, vengono messi nei CIE. I CIE, che sono, ormai lo sappiamo perché l'abbiamo detto da questi microfoni mille volte, ma lo dicono anche tanti altri ormai, sono dei lager quasi in qualche caso peggio del carcere, e quindi passano da un carcere a un peggio carcere, cioè dal purgatorio all'inferno, oppure da un inferno ancora più inferno. Perché appunto uscito dal carcere c'era il problema di doverti identificare. Adesso questo decreto dice che l'identificazione dovrà essere svolta in carcere, in modo che quando hai finito la pena, hai scontato la pena, secondo l'identificazione o si mette in moto il percorso di espulsione, oppure appunto rimani libero se non hai, se appartieni appunto alla tua identificazione è compatibile con il permesso di soggiorno. Il problema però qual è? Che siccome sappiamo che i meccanismi della espulsione sono quelli molto lunghi, non solo quelli della identificazione ma quelli dell'espulsione, perché? Perché l'espulsione va fatta per mezzo di un contenzioso tra i due paesi, quello che espelle, in questo caso l'Italia, e quello che riceve, cioè il paese da cui proviene l'immigrato. E questa cosa non è una questione che sta scritta nei codici penali dei due paesi, è un accordo internazionale di carattere politico fatto dai ministri degli esteri, perché essendo un rapporto tra due paesi intervengono i ministri degli esteri, e questa cosa diventa un problema perché è così, perché non tutti i paesi hanno fatto questo contenzioso, è difficilissimo farla, c'è il problema anche delle spese, chi paga il trasporto aereo, perché quasi tutte queste espulsioni vengono fatte per trasporto aereo con la scorta, quindi devi pagare la scorta che va e torna, devi pagare il volo per tutte queste persone, è un'ira di Dio, e quindi non è il problema, quindi rimarranno i CIE se non li spazziamo via, rimarranno i CIE, perché anche se si viene identificati in carcere, poi i tempi per l'espulsione, allora o si fa una legge chiara che dice vabbè, ammesso che le persone che devono essere rimpatriate verranno rimpatriate, nel frattempo però dal provvedimento di com'era originariamente, tu vieni dichiarato devi tornare al tuo paese, no? Vabbè, noi non siamo d'accordo, però ammesso che questo dica la legge, siccome sei una persona libera, nelle more, nel tempo che ci vuole perché lo stato in cui stai organizzi il volo, il viaggio di ritorno, tu sei una persona libera e dovresti vivere liberamente, perché non c'è nessuna ragione. E lui dice perché scappi? Vabbè, ma chiunque può scappare, pure che uno che va in permesso in semilibertà, che vuol dire? Eppure allora bisognerebbe introdurre la carcerazione preventiva per tutti gli inquisiti. Ecco, pure le persone inquisite possono scappare, no? Perché uno è inquisito, viene detto c'è un'indagine in corso nei tuoi confronti, no? Arriva l'avviso di garanzia per questo e questo reato, e quella persona può scappare, non è che possono metterla in carcere, tra l'altro fino al rinvio a giudizio non si può proprio, dopo il rinvio a giudizio non si dovrebbe ma si fa, però non si dovrebbe, anche su questo vuole intervenire questo decreto, non è intervenuto, hanno detto si riserveranno nel modificare il codice di procedura penale. Voglio dire, quindi non è che è giustificabile quel fatto di dire ma se noi non lo mettiamo in un CIE nei tempi che ci vogliono per organizzare l'espulsione, questa persona fugge. Non sta da nessuna parte questo ragionamento, non è un ragionamento, è un indice di imbecillità, oltre che di avere così la logica del questurino stampata in mente, ma anche abbastanza illegale, cioè non è proprio completamente accettabile questa cosa. Mentre il discorso, perché i CIE non si possono reggere sul secondo termine, CIE significa centri di identificazione ed espulsione, per l'espulsione è veramente anticostituzionale una persona che deve essere espulsa, come facevano una volta, ti davano 5 giorni per allontanarti dal paese o 10 giorni secondo quello che tu contrattavi, perché a volte c'è il paese distante, i voli non ci sono, cioè, ti dicevano entro 10 giorni tu devi lasciare questo paese, questo si è da sempre si è fatto così fino a qualche anno fa, e se non entro 10 giorni non hai abbandonato questo paese, a quel punto sei diventi, hai commesso un reato e quindi diventi latitante, perché ti prendono, ti mettono in galera. Funzionava così il meccanismo. Poi si è detto no, bisogna tenere in carcere, e però molte persone hanno sollevato l'eccezione di incostituzionalità dei CIE, ed per i tempi di espulsione lo è stata ritenuta, però siccome ha due facciate, sono i centri di identificazione. Nell'identificazione, il tempo di identificazione hanno ritenuto che fosse giustificato, perché perché meno, cioè, per loro dice, noi dobbiamo prima sapere chi è questa persona, perché potrebbe essere anche una persona che ha commesso gravi delitti o che non sappiamo, dobbiamo prima. Quindi nell'identificazione la cosa è passata, mentre nell'espulsione non avrebbero avuto nessuna ragione per tenere in piedi. Ora, se ci stanno dei magistrati seri alla consulta, cioè alla Corte Costituzionale, avendo introdotto con questo decreto, però questo è un ragionamento che finora non ha fatto nessuno, e lo sto facendo io, forse l'ha fatto in cuor suo, non so se l'ha fatto nel mente scriveva questa cosa la Cancellieri, non l'ho trovato su nessun giornale, però il ragionamento a fil di logica è questo: poiché i CIE sono giustificati prevalentemente sull'identificazione più che sull'espulsione, anzi sull'espulsione non sarebbero costituzionalmente validi, mentre per l'identificazione si è detto che lo possono essere validi, e infatti sono rimasti in piedi, allora nella misura in cui questo decreto ormai va in vigore, quando verrà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, poiché dice esplicitamente che l'identificazione deve essere fatta in carcere, non nei CIE, quindi i CIE rimangono soltanto centri di espulsione. Come tali, i CIE possono rimanere soltanto come luoghi aperti, dove uno va a dormire la sera, perché in attesa, se non ha posti in attesa del rimpatrio, non ha posti di dormire, può andare a dormire, cioè una sorta di casa di accoglienza, però poi la mattina esce, se ne va a spasso o va a lavorare o fa quello che vuole, e la sera rientra a dormire lì se vuole, se no altrimenti se ne va dagli amici. Ecco, a quel punto, dal giorno dopo che entra in vigore, che entrerà in vigore questo decreto, secondo me i CIE diventano costituzionalmente illegali. Questo è il ragionamento, che tenendo conto delle precedenti, di tutte le valutazioni fatte dalla Cassazione rispetto dalla Corte Costituzionale, più che dalla Corte Costituzionale, sulla legittimità o meno dei CIE. Va bene, insomma, questo è il decreto. Tutto sommato, allora, braccialetto, niente di che. Questa cosa del piccolo spaccio, però questo vale da adesso in poi, non per quelli che stanno in carcere, per quelli che verranno arrestati da adesso, da quando entrerà in vigore questo decreto in avanti, quindi avranno una pena ridotta se individuati col piccolo spaccio. È un po' se trovano dei giudici intelligenti, anche adesso l'avevano, perché era lasciata l'interpretazione del giudice, stavolta è affermata per legge, quindi potrebbe trovare una diminuzione di condanna. Poi e le due cose sono appunto questa liberazione anticipata, che porterà fuori un migliaio di persone, e quella dell'elevamento da 3 a 4 anni della possibilità di andare in arresti domiciliari. Tutto questo sottoposto al giudizio del magistrato di sorveglianza, nell'un caso e nell'altro, nell'uno che dovrà concedere la liberazione anticipata, nell'altro dovrà concedere l'affidamento in prova ai servizi sociali al momento in cui sono 4 anni alla fine pena. Sappiamo noi che vi sono diverse, secondo i conti che hanno fatto alcuni, erano 17-18 mila, chi diceva 20 mila, chi diceva 15 mila, comunque quest'ordine di cifre qui, tante persone, erano le persone che avevano un residuo pena di 3 anni, e però non avevano, quando prima appunto a 3 anni potevi accedere alle misure alternative, perché non godevano di queste misure alternative? Perché uno, la quantità di persone aveva inceppato il meccanismo delle istanze e quindi ingolfato i tribunali di sorveglianza, che non riuscivano a concedere questa cosa. Questo era il primo. Il secondo era tutta questa ventata forcaiola che aveva attraversato il paese e ancora lo sta attraversando, per cui non venivano concessi, appunto venivano rimandati oppure venivano chieste altre informazioni, insomma alla fine i 3 anni diventavano 2, 1, insomma andavi fuori a fine pena, o comunque quando Adesso con questi 4 anni, i 4 anni sarebbero utili se però scattasse l'automatismo. Siccome non è scattato l'automatismo, non usciranno nemmeno 2000 persone. Allora, 15:37, c'è una piccola considerazione da fare a margine di questo decreto cosiddetto svuota carceri, che appunto non svuoterà un bel niente. Abbiamo detto 2000, forse 2500 persone nell'arco di alcuni mesi potranno uscire, quindi una goccia come svuotare un lago con un cucchiaino. Ma c'è però, nonostante la piccola portata, diciamo, di questo decreto, intervenuto subito Letta, che ha voluto tranquillizzare non si sa bene chi, ha detto: non vi preoccupate, rivolta ai cittadini italiani, non sarà un indulto, tranquilli, non usciranno i grossi criminali, non uscirà quasi nessuno, infatti non uscirà quasi nessuno. Ora, la cosa grave è dire, insomma, io francamente uno a un certo punto deve avere tutto questo, perché era venuto un balletto ridicolo, grottesco, vergognoso. Il vice premier Alfano, quello che viene dal PDL, poi si sono scissi, adesso si chiama Nuova Destra, Vecchia Destra e così via, insomma, questa non si è presentato alla conferenza stampa in cui Letta, il ministro Severino e altri presentavano questo decreto alla stampa. Non si è presentato, come a sottolineare che non è d'accordo. Allora, qui veramente bisogna che la gente cominci a far pace il cervello, ma soprattutto non chiediamo niente a loro, perché quelli fanno burattini sono e continuano a fare i buffoni di corte. parliamo di governanti, parlamentari e ministri, quelli io dico la gente che ancora vota, che ha votato in questi 15-20 anni e che ancora vota per questi, e che fino a qualche tempo fa, fino a poco tempo fa, pensava che essendo il capo del PDL Berlusconi inciampato nella giustizia, aveva una condanna, avevano detto vedrete, faranno un'amnistia che serve per Berlusconi ma serve pure tutti gli altri, e così contenti ancora hanno fatto risalire come dire i cosi, no? L'adesione a Berlusconi, perché avrebbe fatto uscire di galera tutti a strillare dalle galere. Cioè, è possibile, io dico, domanda, è possibile una stupidità così grande, come altro definirla, di gente che crede alla prima chiacchiera stupida che raccontano? Non è vero, il PDL è sempre stato un nemico totale della libertà, non che gli altri fossero garanzia della libertà, più o meno sulle galere la pensano uguale, però in particolare il PDL è il più forcaiolo, a parità di forcaiolismo è più forcaiolo ancora, è quello che ha introdotto queste leggi di cui parliamo, la Fini Giovannardi, la Bossi Fini, la Cirielli, tutte le leggi che hanno empito le carceri in questi ultimi anni sono state prodotte dal PDL, e qui quella parola libertà chiaramente sta molto male là dentro a quella definizione. Sono un partito di forcaioli, gente, quelli che gli piace sparare al ladruncolo che passa lì, perché questo fanno, questo nei loro giornali incitano a fare, eppure c'è della gente, anche detenuti nelle carceri, che nella loro ingenuità, però Santa Marianna, c'abbiamo un po' di cervello, basta farlo funzionare, ragionate, 2 più 2 fa 4, non potete pensare che fa 72, uno può sbagliare di uno, ma non di... ecco, eppure hanno creduto a questa favola che Berlusconi avrebbe fatto per come gli interessava a lui, anche lì, no, non fanno scene, tanto è vero che la parte del PDL si è opposta a questo micro provvedimento, non perché ne volesse fare un altro, ma perché ha detto no, noi siamo disposti a fare qualcosa solo che fa uscire il nostro capo Berlusconi, tutto il resto non ci frega niente. E vabbè, insomma, questo per dire che ovviamente la colpa delle galere in questo stato, la colpa di questo sbando tremendo che vive il paese, è colpa chiaramente di quelli che sappiamo, però anche un po' nostra, uno perché crediamo troppo nelle stupidaggini, la gente gli va presso. Io, è chiaro, tu dici vabbè, ma se non votavo PDL per chi votavo? Poi pure andatene al mare quel giorno, no? Così ci sarebbe stato un bel 70% di non votanti e capace qualche... no, meccanismo metteva, oppure scrivete sulla scheda quello che vi piace che avvenga. Insomma, comunque non crediamo alle baggiate. Eppure guardate che anche fior di giornalisti, persone anche che si ritengono capaci di interpretare il quadro politico eccetera, fino a un mese fa, ma anche meno, fino a un mese fa dicevano sarà sicura l'amnistia perché intanto devono metterla per Berlusconi, la metteranno per tutti. Non è così, non è che possono fare veramente tutto, perché poi ci stanno dinamiche interne tra di loro e anche un certo grado di accettabilità che devono garantire a livello internazionale e anche interno, che non gli permette di fare quella cosa. L'amnistia avrebbe dovuto farla, però se non c'era di mezzo il problema del signor Berlusconi. Comunque sia, vabbè, andiamo avanti. C'è questo problema che ritorna, quello della tortura in questo paese. Ritorna perché non si riesce a fare, a mettere nel codice penale questo benedetto reato di tortura, che poi da 20 anni le organizzazioni internazionali dicono all'Italia di introdurlo, perché l'Italia ha firmato, a pari di tutti gli altri paesi europei e di gran parte dei paesi, di quasi tutti i paesi, hanno firmato il trattato, la Carta dei diritti dell'uomo dell'ONU, con quella che parla appunto dell'introduzione del reato di tortura soltanto come misura esclusiva per le forze di polizia. Non per tutti, non per i cittadini, è un reato specifico, addebitabile soltanto a coloro, l'abbiamo detto più volte, che hanno in piena disponibilità un'altra persona, quindi a chi ti arresta, a chi ti tiene in galera, a chi ti tiene nella cella di sicurezza e così via, no? Ecco, non si vuol fare perché tutti i partiti, ognuno per conto suo, non vuol perdere il consenso di quei delle forze dell'ordine, perché anche loro votano e votano in base a chiaramente se qualcuno si spinge per introdurre questo reato probabilmente perde quei voti, e siccome probabilmente quei voti sono ripartiti tra tutti i partiti non vogliono perderlo. Insomma, ne stanno discutendo da mesi, però le organizzazioni internazionali hanno detto che, come ne stanno discutendo in Italia, per introdurre il reato di tortura per le forze dell'ordine, non gli piace, perché intanto non è esplicitamente riconosciuto proprio questo aspetto, non è riconosciuto, mentre nella declaratoria che ha preparato l'ONU, che ogni paese più o meno ha ripreso hanno fatto copia e incolla, perché è inutile formulare, lì ci hanno pensato bene, l'hanno formulata bene, sono 10 righe estremamente chiare, precise, tradotte in tutte le lingue del mondo, e sono state, è inutile. Qui invece vogliono proprio cancellare quell'aspetto che è prioritario, sta nelle prime righe, nelle prime parole si dice: le forze di polizia, dell'ordine pubblico, che prendono una persona in arresto, quindi che tengono in custodia una persona, nelle varie situazioni, dovunque esso sia, da appena ti fermano per strada, sul blindato, nella cella di sicurezza, nel carcere, nei trasferimenti, ovunque, no? Tu stai in balia di un'altra persona, perché sei o ammanettato o comunque in loro dominio. Se si esercitano maltrattamenti, questi diventano tortura, perché tu non puoi reagire. Secondo, se lo stesso vengono fatti interrogatori pesanti, anche sul piano puramente psicologico, cioè senza metterti le mani addosso, ma con aggressioni di carattere psicologico per estorcere informazioni, sia fisiche, quindi sia forzature fisiche che psichiche, per estorcere informazioni, cioè finalizzata ad avere una confessione, anche questa si chiama tortura. Ecco, siccome gli interrogatori in Italia della polizia, non solo per problemi, diciamo, di reati politici, ma anche per tutti gli altri reati, in realtà spesso sono un po', come dire, robusti, usiamo questo eufemismo, è chiaro che non vorrebbe, loro non vogliono, perché tutti questi pentiti che ci stanno in giro, voi siete convinti che sia stata una resipiscenza di carattere ideologico di averli fatti, no? Pentire ovviamente no, noi abbiamo un'esperienza su questo, ormai ci stanno le prove, c'è tutta una casistica, ci stanno confessioni delle forze dell'ordine che però non i libri storie ufficiali comunque fanno finta di non saperlo. Abbiamo tutta la vicenda di centinaia e centinaia di casi per la storia della lotta armata in Italia, che i pentimenti sono quasi tutti, per non dire tutti, comunque al 99,9% dei casi estorti con violenza oppure con minacce psichiche o forzature fisiche. E quindi pensate che non, le stesse persone non la usano proprio nei confronti di tutti gli altri? È chiaro che lo pensiamo, e però non viene attuato ancora, non viene applicato. Ne parla in un pensate un po', su Famiglia Cristiana, che è un settimanale, ne parla il presidente di Amnesty International. Gli chiedono esplicitamente perché in Italia, nel Parlamento italiano, la situazione va male. Allora lui risponde così: dopo il fallito tentativo delle legislature precedenti, nella Commissione Giustizia del Senato sono stati presentati in modo celere diversi nuovi disegni di legge, confluiti nel testo unificato presentato il 17 settembre scorso dal relatore Nico D'Ascola, allora era il PDL, poi si è sciso il PDL, adesso non sappiamo dove sta, ma non è importante. Ricordate, ne abbiamo parlato in autunno, a settembre, perché hanno fatto i vari testi, hanno confluito in un testo unificato presentato da questo Nino D'Ascola. Ma le definizioni di tortura, attenzione, dice questo, lo dice il signor professor Antonio Marchesi, presidente di Amnesty Italia e anche docente di diritto internazionale all'Università di Teramo. Allora dice così: la definizione di tortura proposta è inaccettabile, cioè in questo disegno unificato la proposta che è venuta fuori è inaccettabile. Per esservi tortura, secondo appunto la dicitura di questa proposta di legge, sarebbe infatti necessario che vengano commessi più atti di violenza o di minaccia, più, non si capisce perché uno non basta, più atti di violenza o di minaccia, mi pare che allora ne abbiamo parlato addirittura continuati, no? Vabbè, se c'è un intervallo, dice, ti hanno un bicchiere d'acqua nel frattempo, non so più, vabbè. Dove stiamo? Aspetta, dove sta? I governi hanno dato un'interpretazione minimalista degli obblighi internazionali. Eccolo qua, la definizione di tortura proposta è inaccettabile. Per esservi tortura sarebbe infatti necessario che vengano commessi più atti di violenza o di minacce successivi. Un solo atto del genere potrebbe quindi consentire di evitare la condanna. Ora, il problema è questo, perché come un atto, se io ti do un pagliatone, come si dice in qualche dialetto, una scarica di botte, per esempio, che è un atto solo o tanti atti? No, per esempio. Allora, per Amnesty, se il testo non cambia, si è sotto la soglia minima di accettabilità. È uno schiaffo al diritto internazionale. Eppure non servivano sforzi di fantasia da parte dei legislatori, bastava adottare, i legislatori si intende tutti i parlamentari, bastava adottare la dicitura dell'articolo 1 della Convenzione delle Nazioni Unite, quella diciamo noi. Inoltre la definizione è restrittiva anche da un altro punto di vista, non tiene conto che la tortura moderna è diversa da quella medievale. Non mira solo a far male fisicamente, ma magari utilizzando tecniche diverse come forme di deprivazione sensoriale oppure farmaci, è finalizzata a distruggere l'individuo. E questa cosa l'abbiamo saputo, poi c'è appunto i casi, ci stanno i casi nella Germania, anche qui negli anni, nella Germania, nell'Italia, i casi di deprivazione sensoriale sono stati tantissimi, ma insomma, vabbè. Allora dice, perché non si, la domanda del giornalista dice, perché non il Parlamento non ha tenuto conto della definizione dell'ONU? Risponde il presidente di Amnesty. Si potrebbe ipotizzare due letture. Da un lato forse si vorrebbero limitare fortemente i casi del reato per difendere una presunta libertà di azione delle forze dell'ordine, cioè la libertà di picchiare, pestare, massacrare e torturare, come hanno avuto la libertà per esempio a Bolzaneto, ma in altre situazioni negli anni 70-80, non ne parliamo. Difesa di cui molti sindacati di polizia farebbero volentieri a meno. Vabbè, no, non so tanti sindacati di polizia farebbero meno di questa difesa, comunque, anzi molti la chiedono, però comunque vabbè, diciamo così. Dall'altro lato, e questa sarebbe l'ipotesi peggiore, proprio perché questo era stato il punto di rottura anche in passato, si vorrebbe pensare che si voglia far saltare del tutto l'introduzione del reato, cioè si mette una dicitura inaccettabile così francamente alla fine non passerà. Insomma, e qui dice, vabbè, poi gli chiede qual è la situazione degli altri paesi europei, vedete come stiamo dietro. La maggior parte dei paesi ha un reato, un aggravante specifica. Questi paesi sono il Belgio, la Repubblica Ceca, la Croazia, la Francia, la Finlandia, la Germania, l'Irlanda, il Liechtenstein, la Macedonia, la Moldavia, il Montenegro, la Norvegia, l'Olanda, il Portogallo, il Regno Unito, la Russia, la Slovacchia, la Slovenia, la Spagna, la Turchia e l'Ucraina. Noi italiani siamo gli unici con questa lacuna. Però siamo una minoranza, quindi vedete come siamo al di sotto del Montenegro, della Moldavia, dell'Ucraina, dei paesi che a volte guardiamo dall'alto della nostra presunta civiltà. È chiaro che se uno si rifà al 500, no, ancora sempre lì, perché poi dopo si è un po' persa, insomma, pure la Russia, che pure insomma le galere della Russia lasciano un po' a desiderare, la Slovacchia, la Slovenia, la Spagna, la Turchia, l'Ucraina, vabbè. Sì, siamo tra, come sempre, le più schifo dello schifo dello schifo. E vabbè, poi dice comunque, è chiaro che il caso esempio di Stefano Cucchi, di Federico Aldorandi, di Giuseppe Uva, per non parlare dei fatti di Bolzaneto, ricorda questo, avrebbero avuto tutto un altro trattamento se ci fosse stato un reato apposito. Di questo ne parla anche l'agenda, quindi mi invitiamo a comprare anche l'agenda per ne parlare nelle prossime presentazioni. Ricordiamo che stasera c'è la presentazione al Forte Prenestino, a partire dalle 20 cena scarcerante e ovviamente la diffusione, distribuzione e discussione per chi vuole dei temi del carcere, e poi insomma, e poi tutto il resto, e poi musica e tutto il resto la sera. No, dicevamo appunto anche nelle altre presentazioni, sentite sempre, c'è lo spot che dice tutte le altre scadenze, mi pare vabbè, insomma, poi se no mi sbaglio, se non le leggo. E invece una cosa, sempre in merito alla tortura, c'è un altro fatto molto molto grave, e purtroppo non se ne parla perché non l'abbiamo trovato su nessun giornale. Ed è grave. Allora, si parla di minorenni torturati, ragazzini di 14-15 anni, uno dice lamina, e non ne ha parlato nessun giornale. Ve l'abbiamo trovato in una agenzia particolare di quelle che trattano i problemi di quest'area del mondo. Perché non ne ha parlato nessuno? La risposta ve la lasciamo a voi. Il paese è il Bahrain, uno dei paesi più ricchi al mondo, uno dei paesi che ha la più grande base statunitense nel Medio Oriente. Il Bahrain è praticamente un paese inesistente, finto, c'è una banda di mafiosi che lo dominano, legati a filo doppio agli Stati Uniti d'America e a chiunque, insomma, se lo voglia comprare, tra i potenti. È un paese che si dice, dicono di essere musulmani, io penso che non lo siano, ma non perché, perché hanno, quelli che lavorano in questo paese sono persone provenienti dagli altri stati musulmani intorno, che vengono schiavizzati, praticamente sfruttati a dir poco, veramente, veramente schiavizzati. E per ogni mancanza vengono ricacciati fuori, vengono fatti dormire a volte per terra in uno dei paesi più ricchi del mondo. Questa è la loro, insomma, ci sono state, sapete, l'avete letto, anche se ne hanno parlati pochissimi, delle proteste, come ci sta un po' più o meno in tutto il mondo arabo, no? Gli anni, i due anni passati precedenti a questo sono stati caratterizzati da proteste, la Tunisia, l'Egitto, una delle più grosse, vabbè, la Libia, c'è stata addirittura una guerra civile, poi la Siria attualmente un'altra guerra civile, e poi in tutto il mondo sono state manifestazioni, cose con vari esiti. Ebbene, in Bahrain pure, però in Bahrain c'è stata una repressione tra la più feroce in assoluto, ma non c'è, ma niente a che vedere con la Siria, cioè lì hanno fatto proprio carne da macello, stanti i numeri, no? E soprattutto hanno preso i bambini, i ragazzini da 13, 14, 15 anni sono stati presi, bendati, violentati e torturati per far dire a loro quello che sapevano della propria famiglia, delle persone che vedevano di questa manifestazione, delle manifestazioni che c'erano. Quindi hanno usato, e chiaramente la denuncia è di Amnesty International, del settore che si occupa del Medio Oriente, non ne parla nessuno, non ne ha parlato nessuno, non ne continua a parlare nessuno, perché? Perché appunto è un paese ballato di soldi, sicuramente dà i soldi alle redazioni dei giornali per fare stare zitte, comunque è un grosso alleato degli Stati Uniti d'America. Quindi chi è amico dell'amico del mio amico, come dicono i mafiosi, ecco, e questo mondo è in mano ai mafiosi, ma non quelli siciliani. I mafiosi veri sono quelli che non stanno in Sicilia, stanno probabilmente a Milano, a New York, a Londra, a Amsterdam, in questi paesi qui, appunto nella capitale del Bahrain o dell'Arabia Saudita, che è il suo grande alleato. Insomma, queste le mafie, la mafia vera internazionale impedisce che si parli di ragazzi di 13 anni torturati in Bahrain.
حاول انسى الحياة الماضية بس بحط ايدي في جيبتي فاضية وامي لسه مش راضية خلوني اعيش وما اروح في نقطة تفتيش بتبهدل حتى لو معيش سلاح وحشيش وبديش اخد من اي حد بخشيش قبل ما امد ايدي لحد بني حياتي بس حامل فيش بس في امل حوقف على رجلي ومش حيهزني الريح مثل الجمل ما ضلش وقت الهبل عقرب الساعة بالسابق للمستقبل ومش رح اقبل اي شي اقل من حقي الكامل مش رح اجامل رح انفجر زي اسلحة الدمار الشامل فاذا بدك تغامر كون عارف مش عادة وانت مرتاح مثل المجنون صارف بقولولي انساك وساكتين مش عارفين يعبروا عن حالهم بالكلمات مش عم بيطلعوا زي الانساك بس الرسالة رح تنشر لانه بويكوت تجاك خلينا عيش وما روح في نقطة تفتيش ببالي حتى لو بعيش ساح وعشيش عامل حالك فلسطيني بس خايف تيجي زيارة خايف يروح عليك البيت الكبير والسيارة طب ازا هيك اشلح الحطة وتحكيش باسمي تخرب من بعيد بس الطلق بيفوت بجسمي تحكي سياسة احنا بنحكي كلام شوارع وخبرة من وجهة نظر ناس تعرف ناس من ابرة بدك فلسطين وانا كمان بس انا كمان انسان بدي ياكل اشرب اشخ وانام بس انت ما بدك سلام بدك نضل نحارب وكل هاي الافلام المحروقة وتقاعد بامريكا واوروبا بتحكي عن ارضك المسروقة والاوضاع السياسية الحالية مخنوقة ومشروقة.
Allora, sono le, siamo in finale di trasmissione, dunque stasera vi ricordiamo appunto alle 20 al Forte Prenestino, a Centocelle, in via Federico Del Pino, ci sarà la presentazione di Scarceranda e la cena scarcerante, con poi la serata andrà avanti, quindi anche chi interessa discutere di questi temi di cui abbiamo parlato, scottanti, molto scottanti, e della miseria, la vigliacca schifosa miseria del paese Italia, e parlo del paese Italia, non dei governanti Italia, perché bisogna cominciarsi a prendere le responsabilità anche noi che non facciamo nulla, noi intesi appunto tutte le persone che non fanno nulla per affrontare criticamente questo drammatico problema del carcere, quindi più o meno tutte e tutti noi, ed è bene appunto porci questo problema. Poi ci saranno nel corso delle altre serate tantissime altre presentazioni. Poi l'appuntamento ovviamente mercoledì prossimo è Natale, quindi facciamo a chi diciamo li gradisce, facciamo comunque gli auguri, buone feste a tutti e tutte, per chi pensa che Natale sia anche qualcosa che vada festeggiato, facciamo gli auguri anche a loro, e soprattutto facciamo gli auguri di buon anno, perché il mercoledì